Vogliamo aprire le Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 6, questa mattina. Vogliamo leggere dal versetto 46 fino a 49. Ora, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ode le mie parole e li mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Egli è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto il fondamento sopra la roccia. È venuta una piena, il torrente ha investito con la casa, ma non ha potuto scrollare perché era stata fondata sulla roccia. Chi invece le ha udite e non le ha messe in pratica è simile ad un uomo che ha edificato una casa sopra la terra senza fondamento. Quando il torrente l'ha investita, essa è subito caduta e la sua rovina è stata grande. Signore, vogliamo chiederti di benedire la tua parola questa mattina. Benedici questa chiesa, Signore. Apri i cieli veramente sopra Montebelluna, Padre. E Signore, anche questa questione del locale, Signore, che tu risolverai questa cosa, Signore, una cosa al di fuori della nostra portata. Signore, tu governi i cuori dei re. E se non dobbiamo restare qui, Signore, mostraci dove dobbiamo restare. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi questi pochi versetti, grande significato, cioè dove è fondata la nostra casa? È una domanda che dovremmo fare anche questa mattina. La mia vita su che cosa è fondata? La mia famiglia, il mio lavoro su che cosa è fondata? E Gesù comincia in versetto 46, ora perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? No, secondo me tante volte Signore non abbiamo compreso che cosa vuol dire. Voi sapete cosa vuol dire Signore? Padrone, proprietario, il capo. E Gesù, in poche parole, dicevo, perché mi chiamate capo, capo? E non ubbidite quello che vi dico di fare. È meglio non chiamarmi capo, perché dalla vostra disubbidienza dimostrate che io non sono veramente vostro capo. E tante volte noi vogliamo, no? Il Signore e Salvatore Gesù Cristo. Noi vogliamo il Salvatore Gesù Cristo, no? Che ci salva. Che non andremo all'inferno, che abbiamo la vita eterna, che abbiamo una vita beata qui, ma non vogliamo il Signore, il padrone, che ci dice Craig deve fare così o deve fare cos'ha. L'ubbidienza, il Signore ci chiama di ubbidire la sua parola. E infatti lui dice in versetto 46, tre cose che fa una persona saggia. Prima, chiunque viene a me, uno deve andare da Gesù perché è Gesù che ha gli ordini, è Gesù che ha la parola della vita. Uno deve andare da Gesù. La seconda cosa è ode le mie parole, deve ascoltare la parola di Dio con un cuore pronto, con un atteggiamento di ricevere. No? Anche questa mattina spero che siamo tutti venuti con l'atteggiamento, Signore parlami, anche se credi un cretino voglio che tu mi parli. Anche se non sa parlare bene l'italiano, voglio che tu parli al mio cuore. Voglio che la tua parola penetra, non che entra qui e esci di qua. Voglio andare via da quel capannone cambiato. Voglio che la mia vita diventi diversa. Quindi dobbiamo andare da Gesù, dobbiamo udire la sua parola. E poi la terza cosa che è più importante, la mette in pratica. Quando veniamo la domenica, ascoltiamo la parola di Dio. E poi andiamo fuori di qui non cambiati, no? Sì, è stata una bella predica, sì, i canti c'erano belli, quella testimoniata era bello. Però lunedì da capo, no, continuiamo la nostra vita come vogliamo noi. O veramente riceviamo, odiamo la parola del Signore e dice, è vero, la mia vita deve cambiare. Il Signore mi ha compunto in quella cosa e io devo cambiare. Io devo rendere quell'area della mia vita a Lui. Perché il Signore vuol dire questo, che noi siamo arresi a Lui. Che Lui comanda la nostra vita, non che comandiamo noi. Siete stati comprati a caro prezzo. deponete un sacrificio vivente, che è la cosa accettevole di fare, di porre la nostra vita ai piedi del Signore e dire: Signore, tu mi hai salvato, qui c'è la mia vita, fai quello che tu vuoi con me. Ma purtroppo tante volte Gesù è Signore per 2 ore la domenica e poi il resto della settimana siamo noi, no? Dio senza Dio è io, siamo i piccoli dei. Io ho deciso, io faccio questo, io faccio quello. Ma l'Apostolo Giacomo dice: non dire domani faremo questo o faremo quello, ma dite se Dio vuole, se Dio vorrà. E i miei parenti non credenti, quando io dico sempre se Dio vuole, sempre Dio in mezzo, no? Ma Dio deve essere in mezzo a tutto, Lui è padrone, io prendo i miei ordini da Lui, Lui mi comanda. Spero che quasi sempre. Anche nella mia vita ci sono aree che il Signore dice: crega anche questo. Deve rendere questa la santificazione, no? Siamo già santi in Cristo come credenti, ma poi c'è l'attuare di quella santificazione, di quella consacrazione, che è un procedimento che viene col maturare. E Gesù dice: chi viene da me, ode le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Quindi parla dell'edilizia. Qualcuno che lavora come muratore può capire questo, no? La cosa più importante per una casa, cos'è? Il tetto. Il fondamento, perché tutto è basato su quello. Se il fondamento, cioè tu puoi fare i muri più belli, più perfetti, più lussuosi, puoi fare il tetto di cristallo, puoi comprare tutto il materiale meglio che si può comprare nel mondo, no? Piastrelle di marmo, puoi comprare rubinetti placati di oro, ma se quella casa non è su un buon fondamento, guai a te. Quando io ero in America a marzo, sono stato da Carmen e Rosana, che penso che molti conoscete, e Rosana lavora come agente immobiliare. E una sera che io ero lì fra i miei giri di chiesa, loro dovevano andare a vedere una casa, lei e Carmine, per vedere se era da mettere in mercato questa casa. E quando siamo andati a questa casa, tu vedevi subito delle crepe nel soffitto, nei muri. E come io lavoravo in costruzione, ho detto: ma guarda, Rosana ha detto qua c'è qualcosa che non va. Siamo andati sotto, perché in America la maggior parte delle case hanno questi sottoterra scantinati, e come questa casa era su una leggera collina, siamo andati sotto e abbiamo visto un muro che era più su, diciamo, sulla collina. Il fondamento era fatto di quei blocchi di cemento, non era fatto di cemento armato, era una casa costruita 30-40 anni fa, e mettevano questi cementi di blocco uno sopra l'altro. E tutto il parete, che era la parte più alta della casa, aveva questo grande gonfiore, perché la collina si stava scivolando, era una terra non stabile. Come il fondamento non era cemento armato, che è tutto un pezzo, ma era questi blocchi, la terra spingeva. E quindi sotto sotto abbiamo visto questa casa, il fondamento è tutto malata. E io ho detto: guarda Rosana, non prendere questa casa. Questa casa fra pochi anni cadrà. Nessuno compra. Questa casa è solo da demolire. Non c'è niente da fare, perché la collina scivolerà ancora peggio quando viene la pioggia. E come ha detto il Signore, grande sarà la sua rovina. Non c'è niente da fare. E anche il Signore dice che la cosa più importante per la tua vita è il fondamento. Voi sapete che qui nella nostra chiesa mettiamo molta enfasi sulla parola di Dio, insegnamento della parola di Dio, giusto? Vogliamo conoscere molto bene la parola di Dio, ma non basta solo questo, di avere una grande conoscenza mentale, perché tu puoi frequentare questa chiesa per 100 anni, puoi conoscere la Bibbia da Genesi a Apocalisse, ma se non lo metti in pratica non ti è servito niente, niente. Tu odi la parola, ma poi va bene, è stato detto domenica questo, però io vado per la mia via. E perciò tante volte, no, noi troviamo che la nostra casa sta crollando, E a chi prendiamo quando sta crollando la nostra casa, no? A chi diamo la colpa quando le cose non vanno bene? A chi? Il Signore. Sì, dovremmo prendere noi con noi stessi, perché noi abbiamo fondato la casa. Gesù dice che l'uomo saggio scava in profondità. Quindi scava nella profondità anche della sua vita. Sradica quello che non va, finché la sua vita è fondata sulla roccia. La roccia cos'è? Gesù Cristo. Dio è la rocca della nostra salvezza. Quante volte è scritto nei Salmi, nel Vecchio Testamento, Dio è la mia rocca, non temerò nessuno. Invece il stolto non ha scavato, non ha assicurato che la sua vita era fondata sul Signore e sulla sua parola, ma ha messo così, superficialmente ha costruito la casa. E purtroppo anche noi a volte con il nostro cristianesimo lo facciamo in modo superficiale, no? Andiamo a fare la messa domenica mattina e poi il resto della settimana è nostro, non è il Signore il padrone. Io ieri sera ho guardato la partita fra Olanda e chi ha giocato contro? Non mi ricordo neanche. Svezia, esatto. Quanti di voi avete guardato le partite? Solo 2 o 3 di noi. No, si può guardare, il Signore non mi ha detto di non guardarlo. E una cosa che ho notato le varie partite che ho visto, e sicuramente anche voi avete visto, quando il calciatore, no, tira sulla porta, no, e poi manca per un pelo, cosa dice? In colpa mia, no? Cosa fa? No? Le cose sono andate storte, colpa tua, Dio. Io ho visto un nostro giocatore, Vieri, il signore dei calendari, che lui ha fatto un tiro, ha mancato la porta, e io non sono capace di leggere le labbra, però ho capito che lui è mancato, ha guardato in cielo e ha tirato 4 parolacce, no? Però avete mai notato che quando fanno un gol, quindi è colpa di Dio quando non va dentro, ma quando va dentro loro dicono: Signore, ti lodo. No? Alcuni brasiliani, sì, ho visto alcuni fratelli, quando fanno un gol fanno così, tirano su gloria al Signore, dare la gloria a Dio, no? Ma la maggior parte no, gloria a me, no? Girano davanti alle tribune, io sono forte. No? Ma quando le cose vanno storte, è colpa di Dio, colpa sua. E anche noi come credenti, tante volte magari le cose vanno male nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nel nostro matrimonio, e ce la prendiamo con Dio. È colpa tua. Ma cari fratelli, vi voglio dire questa mattina, è colpa tua. Colpa tua, è colpa mia. Se le cose non vanno, è colpa mia. L'altra sera stavo lì in ospedale con Silvana, c'erano anche alcuni fratelli della chiesa, è venuta una signora che conosciamo noi, che non è credente, è venuta a salutare Silvana, a vedere il bambino, e poi quando Silvana parlava con queste altre persone, lei ha cominciato a parlare con me, ha cominciato a raccontarmi come la sua famiglia è una rovina, che con suo marito le cose non vanno bene, qua e là. E poi tipo dice: ah, ma chi lo sa perché Dio non ci aiuti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io ho detto: ma se no, voi non fate la volontà di Dio, cioè è colpa vostra. Che se le cose vanno male nel tuo matrimonio, nella tua famiglia, è perché tu non sei obbediente alla volontà di Dio. Perché voi sapete che Dio ci ha creato. Voi sapete questo, no? Lui ci ha costruito. Dio sa come meglio gestire la nostra vita, no? Possiamo guardare qualsiasi elettrodomestico, o una motocicletta, o una macchina, no? Tutte queste cose che noi compriamo hanno che cosa danno con quelle cose? Danno un libro di istruzione e danno la garanzia, si spera. La maggior parte di noi, se siete come me, prendono quel libro, no? Attacchiamo la spina, che è successo, no? Si è esploso e poi bisognava prima fare questo, no? E tante volte anche nella vita spirituale, nella vita familiare, no? Esplode tutto e noi perché? Perché non abbiamo seguito le istruzioni, no? Chi conosce meglio quella macchina? Chi conosce meglio quel frigo, quella macchina di caffè, se non chi ha disegnato quella cosa? Chi ha costruito? No? Io posso leggere un po', posso conoscere un po' di questa macchina, ma l'uomo che ha disegnato quella macchina lo conosce ogni pezzo, perché ha deciso lui di mettere quel pezzo. Nessuno lo conosce come lui. E anche la nostra vita nessuno lo conosce meglio di Dio. E nessuno conosce meglio come gestire la nostra vita. Dio sa quello è meglio per noi. Quindi se io vi dico, fratelli, se tu dici ma la mia casa è in rovina, la tua casa è in rovina perché non è fondata sulla roccia. E forse manca l'ubbidienza alla parola di Dio. Nel Vangelo di Luca, sempre in capitolo 11, versetto 27. Ora avviene che mentre egli diceva queste cose, una donna della folla alzò la voce e disse: «Beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato». Quindi c'era Gesù che parlava con la gente e c'era questa donna della folla che voleva innalzare chi? Maria, no? Voleva glorificare Maria. Beati lei, beati Maria che ti ha portato in grembo, che ti ha allattato, beati lei. Quindi il primo culto di Maria, no? Vediamo qui nel Vangelo. E qual era la risposta di Gesù? Ma egli disse: beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e lo osservano. Nell'altra parte del Vangelo abbiamo visto la folla di... La tua madre e i tuoi fratelli ti aspettano. Cosa ha detto Gesù? Ah, mamma! Chi sono mia madre, mio padre, i miei fratelli e mie sorelle? Chi ode la parola di Dio e chi fa la volontà di Dio. Quindi questa persona voleva adorare Maria, Gesù l'ha stangato in mezzo secondo. Lei non è beata perché mi ha latata, perché mi ha portato in grembo. Maria è beata perché lei ha udito la parola di Dio e l'ha osservato. Perché Maria era veramente una serva di Dio. È un esempio da seguire. Io amo Maria. È una mia cara sorella. Un giorno lo conoscerò in paradiso. Però non adoro Maria perché lei è un peccatrice come tutti noi. Lei non è beata perché ha avuto Gesù dentro la sua pancia o perché ha allattato Gesù. Lei era beata perché ha udito la parola di Dio e l'ha messa in pratica. E voi sapete cosa vuol dire la parola beata? Cosa vuol dire? Felice. No? A noi abbiamo, secondo me, un intendimento di beato, no? Un santo, no? Con il cerchio indietro la testa, beato, no? Tipo questo, questo atteggiamento, lui è beato. Beato vuol dire semplicemente felice, soddisfatto, contento. Beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e lo osservano. Se tu vuoi essere beato, felice, contento, appagato, obbedisci la parola di Dio. Vedrai che nella tua famiglia Dio metterà ordine. Nel tuo matrimonio Dio metterà ordine. Se tu obbedisci la parola di Dio. Ah, ma è mia moglie, fratello, tu non conosci. Lei deve obbedire. O mio marito. È colpa sua, se mio marito non fosse così, allora noi saremmo beati, saremmo felici, saremmo appagati. No, Dio non ha chiesto questo, Lui ha chiesto te personalmente, tu stai obbedendo la mia parola? Perché il beatitudine non troverai nel tuo marito, nei tuoi figli, nel tuo lavoro. E dobbiamo stare attenti, fratelli, che noi non veniamo succhiati dallo spirito di avarizia che regna qui nel Veneto. No, schei, soldi, no? Che vendiamo il nostro cammino con Dio per un altro quattro pezzi di oro. è giusto lavorare, però che non diventiamo materialisti credendo che in quelle cose noi avremo beatitudine. È un grande inganno. Non avrai felicità e appagamento da quelle cose. Io lo so perché sono cresciuto in una famiglia molto ricca. Mio padre aveva un aereo privato, pensate. Abitava, vabbè, non devo raccontare tutte le sue ricchezze, ma era molto ricco. Aveva un yacht personale di 20 metri sul mare. Quindi io so cosa vuol dire essere ricco, so cosa vuol dire fare le vacanze nei posti più migliori del mondo. E posso dirvi che non è una cosa che ti appaga. Anzi, vedendo quanto era insoddisfatto mio padre, era quello che mi ha spinto verso il Signore. Perché io guardavo mio padre, ho visto che lui era un imprenditore, aveva una fabbrica in America con 75 operai, aveva un sacco di soldi. Cioè mio padre prendeva per stipendio ogni mese $40,000, ok? Quindi sono 80 milioni al mese. Sono tanti soldi, no? Sì, molti anni fa. Adesso è un povero missionario in Ungheria. Ma lui era pieno di soldi. Soldi non mancavano. Aveva le sue barche, i suoi aerei, le sue macchine fuori strada, Mercedes, Porsche. E tutta la gente del mondo sa, oh, quello è beato. Ma sapete una cosa? Era un uomo completamente insoddisfatto. Mio padre prendeva, ogni anno cambiava hobby. Questo anno era la pesca in Alaska, spendevo 10 milioni solo per le canne di pesca migliore e tutte quelle cose, tutta l'attrezzatura migliore per quella cosa, no? Dopo un anno si scocciava. E poi il nuovo hobby era barche di velo, e quindi prendevo una barca di velo, prendevo questo. Dopo qualche anno si scocciava, prendevo un aereo, adesso volare, dovevo imparare a volare, ha preso la patente di pilota, ha preso l'aereo. E dopo un po' si è scocciato anche di quello. Perché non sono quelle cose che ci rendono beati, ma quello che ci rende beati è di ubbidire la parola di Dio. Ci danno la vera soddisfazione. Voi sapete, io non sono un uomo ricco, non sono un uomo molto intelligente, non sono bravo a parlare la vostra lingua. Chi ha detto amen? Dopo ti faccio pagare. A me è vero, non sono molto intelligente. Però posso dire questa mattina sono beato, no? Io oggi tornerò a casa e avrò la pasta da mangiare, lasagna addirittura. C'ho una bella moglie che ama il Signore, c'ho tre figli bellissimi. Cos'altro potrei volere nella vita? Io ogni mattina mi devo solo inginocchiare e dire ti ringrazio Signore, come mi hai benedetto. Beati chi ode la parola e osserva. Il Signore ci chiama di essere ubbidiente, no? E questa settimana magari c'è un'area della tua vita, il Signore ti sta parlando per tanto tempo. Craig, basta fare quelle cose, basta agire in questo modo. Dobbiamo renderci a noi, rendere la nostra volontà alla sua. Dire ok Signore, io ho capito. E come ho detto, tante volte le cose non vanno nella nostra vita e ci arrabbiamo con Dio. Perché Dio non mi fondi la tua vita sulla parola? Ubbidienza alla parola, vedrai che il Signore opererai. Lui spianerà la strada davanti a te. Lui preparerà ogni cosa per la tua vita se tu osservi la sua parola. Questo è il chiave di essere beato, felice, appagato. Non è cercare tutte quelle cose. Non è una nuova moglie, fratelli, e non è un nuovo marito, sorelle. Non è altri figli o più figli o meno figli. Un nuovo lavoro, un vecchio lavoro, non sono quelle cose che noi troviamo il beatitudine, ma troviamo la nostra beatitudine in Gesù. Lui è fonte della nostra gioia. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia Gesù, gloria a te. Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina perché la tua parola ci parla sempre. Aiutaci, Padre, di essere uditore e anche facitore della tua parola. Signore, che in questa settimana possiamo mettere in pratica la Tua parola, che possiamo amarci uni agli altri, come dice la Tua parola, che possiamo amare nostro marito e nostra moglie, che possiamo amare i nostri figli, che possiamo amare anche quelli che ci maledicano. E Signore, Ti ringraziamo per quello che hai fatto in noi, quello che stai facendo. Abbiamo fede e fiducia che porterai a compimento questa opera che hai cominciato in noi. E anche per la nostra Chiesa, Padre, vogliamo essere più obbedienti, vogliamo essere più in preghiera, più, Signore, radicati in Te, più resi alla Tua volontà, Padre. E magari, Signore, se la nostra casa è in rovina, che possiamo anche confessarla, confessare i nostri peccati, le nostre mancanze, Signore, che Tu restauri la nostra casa, Signore, che Tu metti in piedi una casa sana, una casa fondata veramente sulla Tua parola. Ti ringraziamo, Padre, per Silvana, per Josiah, per anche le altre mamme che devono partorire, Signore. Benedisci questi bambini, Signore. Benedisci anche i fratelli che non sono presenti questa mattina, Signore, per qualsiasi motivo, che Tu possa riportarli qui con noi. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Dio vi benedica.